se ricordiamo bene, nelle lezioni precedenti abbiamo già detto più di una volta come in taluni canti del Paradiso, e sono essi tra i primi 13 della Cantica, il discorso teologico sovente imbrigli o apparti, almeno temporaneamente, la poesia. Vi prevalgono, insomma, le dimostrazioni dottrinali, non di rado quasi astrattamente trattatistiche. E si pensa soprattutto ai canti secondo, quarto, quinto, settimo e tredicesimo. Ma tali passi, anche se di lettura non sempre agevole e leggera, hanno una profonda ragion d'essere. In essi, che sono peraltro eloquentissima testimonianza della sete ardente di sapere di Dante e del suo voler correggere col massimo impegno i propri errori e gli altrui, in essi è la ricerca del rigoroso fondamento logico necessario al possesso sicuro della verità affinché questa possa poi essere goduta nella sua pienezza e assolutezza senza impacci che possono essere prodotti da dubbi residui o da sospetti di imperfezioni, sia pur minime, dell'esperienza tentata e compiuta. Quasi uno scolaretto all'inizio, rammentate il pueril coto nell'avventura di Beatrice, poi alunno cresciuto che ascolta lezioni sempre più ardue e sottili e alte, da lui medesimo progressivamente provocate, Dante, dopo le spiegazioni di San Tommaso, ultima quella del canto tredicesimo, non avrà più che poco da imparare ascoltando, se così si può dire. Potrà oramai liberamente sentire e vedere, spiritualmente godendo, la verità e le verità. La teologia, nei canti seguenti, si fonderà con l'azione, diventerà narrazione, visione, preghiera. Sarà il ramo del pruno che porta sulla cima in primavera il fiore, la rosa della poesia. Il canto quattordicesimo, tra i più belli, i più ricchi di movimento, di fervore di affetti e di vivissime immagini dell'intero poema, comincia con una similitudine che, se ad altri è sembrata sì precisa, ma fredda, a noi pare invece felicemente preludiare, sia pure in forma contenuta, e si badi soprattutto al ritmo del primo verso, al moto circolare di danza che di lì a poco si manifesterà con impeto gioioso. Dal centro al cerchio e sì dal cerchio al centro muovesi l'acqua in un ritondo vaso secondo che percossa fuori o dentro. A seconda che sia percossa dall'interno o dall'esterno, l'acqua di un vaso si muove con onde concentriche dal centro verso l'orlo o viceversa. Nella mia mente fe subito caso questo che io dico, sì come si tacque la gloriosa vita di Tommaso, per la similitudine che nacque del suo parlare e di quel di Beatrice a cui si cominciar dopo lui piacque. Questa immagine si presenta d'un tratto alla mente di Dante, fe caso, cioè cadde, per la somiglianza fra quelle diverse onde e le voci di San Tommaso, il quale aveva parlato dal cerchio dei Beati, che circolava, ricordate, il punto dove io era, e di Beatrice che dal centro risponde. Prevenendo il pensiero di Dante, Beatrice chiede all'anime di dire se la luce che le avvolge durerà eternamente e, se permane, come potrà non offendere i loro occhi quando esse avranno, dopo la risurrezione, riacquistato i loro corpi. A costui fa mestieri e non vi dice, né con la voce né pensando ancora, di un altro vero andare alla radice. Diteli, se la luce onde si infiora, vostra sostanza rimarrà con voi eternalmente, siccom'ella è ora. E se rimane, dite come poi, che sarete visibili rifatti, esser potrà che al veder non vi noi. Ed ecco le anime delle due corone riprendere più festosamente che mai la danza e il canto. Espressione qui forse non solo del piacere di compiere un atto caritativo verso Dante, soddisfacendo al suo desiderio, ma anche della gioia che nasce dall'occasione di immaginarsi, di vedersi dopo la resurrezione. Come da più letizia pinti e tratti alla fiata quei che vanno a rota, levan la voce, rallegrano gli atti, così all'orazion pronta e divota li santi cerchi mostrar nuova gioia nel torneare e nella mira nota. Chi si lamenta della morte terrena, sapendo di poter salire in cielo, lo fa perché non conosce il beneficio dell'eterna pioggia di grazia di cui lassù godono i beati. Qual si lamenta perché qui si moia per viver colassù non vide quivi lo refrigerio dell'eterna ploia. Si ravviva la danza per più letizia e si rinnova l'inno a Dio uno duplice trino in un vertiginoso ritorno di note sopra se stesse, nel quale, per dirla col Momigliano, riecheggia musicalmente quel gaudioso ed eterno e uguale mistero. E così, quello che negli altri passi sembra soltanto un enigma forte, qui diventa ineffabile emozione. Quell'uno e due e tre che sempre vive e regna sempre in tre, in due, in uno, non circoscritto e tutto circoscrive, tre volte era cantato da ciascuno di quegli spirti con tal melodia che ad ogni merto sarebbe giusto muno. Tre volte risuona il motivo del canto che è di tanta dolcezza da poter essere compenso adeguato a qualsiasi merito. Poi, dalla luce più divina, più fulgida della corona interna e della luce di Salomone, esce una voce intonata a reverente umiltà, simile forse a quella dell'arcangelo Gabriele nell'atto dell'Annunciazione, a rispondere a Beatrice e a Dante. E io udì nella luce più dia del minor cerchio una voce modesta, forse qual fu dall'angelo a Maria risponder. E se temperate la voce, la risposta di Salomone, il passo più bello della teologia del paradiso è stato detto, è tutta ardore di carità e crescente esultanza ed estasi. E una nota di acutissima, struggente dolcezza risuona quando, al richiamo del pensiero della risurrezione, le altre anime fanno coro a Salomone manifestando nel desiderio di riavere i corpi il desiderio di rivedere le sembianze dei loro cari. Finché durerà la felicità del paradiso, cioè in eterno, dice Salomone, il nostro amore irradierà intorno a noi questa veste di luce. La sua chiarezza è proporzionata all'ardore che ci infiamma, l'ardore al grado della visione di Dio, e la visione è tanto maggiore quanto più di grazia Dio aggiunge al merito di ognuno. E quando avremo rivestito la carne fatta così gloriosa e santa, la nostra persona sarà perché intera più grata a Dio, per il che si accrescerà la grazia che Dio ci dona e che ci fa capaci di vederlo, e s'accresceranno quindi e la visione di Dio, e l'ardore di carità che di quella s'accende, e la luce che da esso deriva. E come carbone incandescente che manda fiamma, ma anche ne vince la luminosità, in essa rimanendo visibile e distinto, così il fulgore che ci avvolge sarà vinto da quello del corpo che ancora è sepolto. E non potrà tale luce offende la nostra vista, poiché gli organi del corpo riceveranno forza sufficiente a sostenere tutto ciò che potrà procurarci diletto. Quanto fia lunga la festa di paradiso, tanto il nostro amore si raggerà d'intorno cotal vesta. La sua chiarezza seguita l'ardore, l'ardor la visione, e quella è tanta quanta di grazia sovra suo valore. Come la carne gloriosa e santa fia rivestita, la nostra persona più grata fia per esser tutta quanta, perché s'accrescerà ciò che ne dona di gratuito lume il sommo bene, lume che a lui vederne condiziona, onde la vision crescer convene, crescer l'ardor che di quella s'accende, crescer lo raggio che da esso vene. Ma sì come carbon che fiamma rende e per vivo candor quella soverchia, sì che la sua parvenza si difende, così questo fulgor che già ne cerchia fia vinto in apparenza dalla carne che tutto dì la terra ricoperchia. Ne potrà tanta luce affaticarne che gli organi del corpo saranno forti a tutto ciò che potrà dilettarne. Tanto mi parver subiti ed accorti e l'uno e l'altro coro a diceramme che ben mostrar disio dei corpi morti, forse non pur per lor, ma per le mamme, per li padri e per gli altri che fuor cari, anzi che fosser sempiterne fiamme. Salomone ha parlato, le anime han detto la loro esultanza ed ecco cominciare a disegnarsi oltre i confini del cerchio esterno un terzo cerchio luminoso che si fa poi un tratto di uno splendore insostenibile e le parole e le immagini hanno qui l'incanto puro di una fiaba. Ed ecco intorno di chiarezza pari nascere un lustro sopra quel che v'era per guisa d'orizzonte che rischiari. E sì come al salir di prima sera comincian per lo ciel nove parvenze, sì che la vista pare e non par vera, parvemi lì novelle sussistenze cominciare a vedere e fare un giro di fuor dall'altre due circonferenze. O vero sfavillar del santo spiro, come si fece subito e candente agli occhi miei che vinti non soffriro. E l'incantesimo continua, Dante guarda Beatrice, la vede bella di una bellezza ineffabile, risolleva gli occhi e già non è più dov'era. Intorno lui e a Beatrice è già la luce rosseggiante di un altro cielo, il cielo di Marte. Ma Beatrice sì bella e ridente mi si mostrò che tra quelle vedute si vuol lasciar che non seguir la mente. Quindi ripreser gli occhi miei virtute a rilevarsi e vidimi traslato sol con mia donna in più alta salute. Ben m'accorsio ch'io era più levato per l'affocato riso della stella che mi parea più roggio che l'usato. Con tutta la passione del suo cuore e con quel linguaggio della mente che è uguale in tutti gli uomini, Dante ringrazia Dio e fa atto della piena dedizione di sé a lui. E ancora dura nel suo petto l'ardore di tale atto quando egli comprende che il suo sacrificio, tre parole sono usate qui a indicare l'offerta che Dante fa, olocausto, sacrificio e litare, è stato ben accetto. Gli appaiono infatti dentro due liste luminose spiriti così splendenti e di così vivo color di fuoco da farlo prorompere in una esclamazione in cui sono gratitudine e ammirazione per Dio che così li adorna illuminandoli. Con tutto il core e con quella favella che una in tutti a Dio fece olocausto, qual convenie sia la grazia novella. E non era anco del mio petto esausto l'ardor del sacrificio ch'io conobbi e solitare stato accetto e fausto, che con tanto lucore tanto robbi m'apparvero splendor dentro due raggi ch'io dissi o Elios che si gli addobbi. Quelle due luminose liste, cosparse di luci minori o maggiori come la Via Lattea, circa la natura della quale sono in forse anche i più sapienti, formano nella profondità del pianeta una croce sfolgorante. E siamo dinanzi a una nuova stupenda similitudine in cui si manifesta, dice benissimo la Chiavacci Leonardi, la qualità più pura della fantasia che trasfigura quello che vede senza ricerca di ornamento. Come distinta da minori e maggi lumi biancheggia tra poli del mondo galassia sì che fa dubbiar ben saggi. E si osservino in particolare la durata del secondo verso che par suggerire spazi infiniti inaccessibili e quel biancheggia solo nota di colore ma di efficacissima evidenza e il suono di quel nome galassia suono puro e cosa viva un tempo che fa pensare a una lunga e innamorata assuefazione contemplativa. Come distinta da minori e maggi lumi biancheggia tra poli del mondo galassia sì che fa dubbiar ben saggi sì costellati facea nel profondo Marte quei raggi il venerabil segno che fan giunture di quadranti in cerchio. E in quella croce un altro prodigio che la memoria ritiene, ma che l'ingegno è impotente a descrivere, il lampeggiare dell'immagine di Cristo. Ma Dante potrà essere scusato del suo non saper dire altro da chi, seguendo l'esempio di Cristo nell'accettare i propri travagli da Dio, sarà fatto degno di salire in cielo e vedrà. Qui vince la memoria mia lo ingegno, che in quella croce lampeggiava Cristo, sì ch'io non so trovare esempio degno, ma chi prende sua croce e segue Cristo ancor mi scuserà di quel ch'io lasso vedendo in quell'albor balenar Cristo. Si torna alla descrizione della croce di Marte, tutta percorsa da lumi che più scintillano per effetto d'amore di Letizia quando si incontrano e si oltrepassano. È simile a una lista di luce che, facendosi da una fessura, taglia il buio di una camera chiusa e in cui variamente giuocano corpuscoli leggeri. Di corno in corno e tra la cima e il basso si muovien lumi scintillando forte nel congiungersi insieme nel trapasso. Così si vegion qui diritte torte, veloci e tarde, rinnovando vista, le minuzie dei corpi lunghe e corte, muoversi per lo raggio onde si lista talvolta l'ombra che, per sua difesa, la gente con ingegno ed arte acquista. Luce suoni ancora. Come arpe giga, dalle molte corde tese convenientemente, producono un suono piacevole anche a chi non intende la musica, così da quegli spiriti luminosi apparsi a Dante si sviluppa lungo la croce una melodia che lo rapisce pur non comprendendo egli tutte le parole dell'inno. Ma ben intende da due di esse resurgi e vinci che quello è canto d'alta lode a Cristo, vincitore della morte e del male. E a cantarlo sono gli spiriti militanti, gli spiriti dei guerrieri della fede. E come giga e arpa in tempra tesa di molte corde fa dolce tintinno a tal da cui la nota non è intesa, così da lumi che lì m'apparinno s'accogliea per la croce una melode che mi rapiva senza intender l'inno. Ben m'accorsio che l'era d'alte lode, però che a me venire surgi e vinci come a colui che non intende dode. Tale è l'estasi che quel canto produce nell'anima di Dante da fargli dire che fino a quel punto non c'è stata in cielo alcuna cosa capace di avvincerlo con tanta dolcezza. Ma poi corregge e perfeziona la sua dichiarazione. Forse la sua parola suonerà troppo ardita, posponendo apparentemente al piacere che prova in quel momento il piacere che gli viene dalla vista degli occhi di Beatrice. Ma chi considera che quegli occhi, vivi, suggelli d'ogni bellezza, tanto più splendono quanto più si è in alto e che Dante ad essi in quel cielo non si è rivolto ancora, lo scuserà di ciò di cui s'accusa per scolparsene poi e riconoscerà che ha detto il vero, non avendo egli escluso che gli occhi di Beatrice si siano fatti come certamente si sono fatti più belli di una bellezza più pura e splendente. Io mi innamorava tanto quinci che infino lì non fu alcuna cosa che mi legasse con si dolci vinci. Forse la mia parola par tropposa, posponendo il piacere degli occhi belli nei quai mirando mio disio apposa. Ma chi s'avvede che i vivi suggelli d'ogni bellezza più fanno, più suso, e ch'io non m'era lì rivolto a quelli, escusar puommi di quelli ch'io m'accuso per escusarmi e vedermi dir vero che il piacer santo non è qui dischiuso perché si fa montando più sincero.